tra, sì, tra pochi
secondi.
La puntualità è il nostro forte. Ha bisogno di smontare anche quella carta.
Bene.
Sono le 7.
Sì.
Sembra che dove tocco trovo forma.
Non fateci tanto caso.
Quarta domenica
di Pasqua.
La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2. C'è ancora le prese col capitolo 2, per 3 settimane di seguito, sempre il capitolo 2, il capitolo della Pentecoste, quindi il primo grande discorso di Pietro in quella occasione. Fatto sta che domenica prossima, dopo il versetto 14, leggiamo i versi da 36 a 41, la reazione della gente al primo grande discorso di Pietro. Seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, nel capitolo 2, dal versetto 20 al versetto 25, versetti che appartengono a un cantico che è inserito da Pietro nella sua lettera, nel contesto della sua esortazione a coloro che vuole confortare nel tempo della fatica. E il brano del Vangelo è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 10, dal versetto 1 al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsoriale poi è il salmo 23, uno dei salmi più noti, salmo 23, il salmo del pastore, ma questa è la domenica del pastore. E quindi il brano evangelico naturalmente è sintonizzato con l'impostazione che da sempre è stata conferita nella tradizione liturgica della Chiesa questa quarta domenica. Siamo giunti ormai dunque al centro del tempo pasquale. Questa domenica del pastore sta nel bel mezzo di questa serie di 7 settimane per arrivare poi a Pentecoste. Siamo alla quarta domenica. La resurrezione del Signore Gesù illumina il mondo e attrae a sé nella definitività della sua gloria lo svolgimento dell'intera storia umana. È questo il mistero di cui è fatta la nostra vita cristiana: mistero di luce, mistero di vita, mistero di grazia, mistero di pace. L'intera creazione è rinnovata in tutte le sue dimensioni, nella visibilità delle cose e nella profondità dei cuori. La Pasqua del Signore dunque annuncia a noi tutti la liberazione del nostro cuore umano. Le radici inquinate della nostra vita sono purificate. Il veleno è spremuto ed eliminato. Con cuore compunto e rinnovato i cristiani si raccolgono attorno all'agnello immolato che è il loro pastore e scoprono così di essere l'avanguardia di un corteo che trascina dietro di sé ogni essere umano, perché il cuore di ogni uomo sempre e dappertutto è stato raggiunto da quando Cristo nostro Signore ha mostrato al mondo la sua bellezza gloriosa, ossia la pietà dell'amore divino per il mondo nella sua innocenza crocifissa. Leggiamo senz'altro il testo della prima lettura negli Atti degli Apostoli. Silvia, puoi leggere.
Allora Pietro
levatosi in piedi con gli altri 11, parlò a voce alta così: uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo, e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini,
no, no, Santa, io do
136. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse: pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole li scongiurava e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone.
Grazie. Si sentirono trafiggere il cuore. Ecco, questa è la prima reazione al primo discorso di Pietro, che è anche la prima catechesi indirizzata a un pubblico ancora particolarmente qualificato, coloro che sono pellegrini a Gerusalemme quell'anno in occasione della festa di Pentecoste. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 1 al versetto 10. Maurizio, leggi pure.
In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Grazie. Ritorniamo al nostro Salmo 53, dico il nostro perché è l'appuntamento per il quale certamente eravamo già predisposti dopo il cammino compiuto nel corso di tante settimane. Siamo alle prese con la verifica circa l'atto della resa, di cui ci ha dato una testimonianza esemplare l'antico orante nel Salmo 51, il Miserere, l'atto con cui, come poi ci illustrava già il Salmo precedente, il Salmo 50, viene celebrato il sacrificio di lode per antonomasia, quel sacrificio nel quale il contenuto dell'offerta è esattamente l'offerente che presenta se stesso e presenta la propria realtà compromessa, inquinata, derelitta, il proprio cuore è contrito e frantumato, ecco il sacrificio di lode, l'atto di resa. Ma siamo alle prese, vi dicevo, con la verifica circa l'atto della resa. C'è un maestro, proprio l'antico orante, che nel versetto 15 del Salmo 51 assumeva nei nostri confronti l'impegno di accompagnarci nel discernimento necessario per un autentico e radicale cammino di conversione. Ricordate il versetto 15, insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Dunque ha assunto una responsabilità magistrale nei nostri confronti. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Ed ecco, nei salmi che seguono, e noi già abbiamo avuto a che fare col Salmo 52, sappiamo di essere invitati da chi ha redatto nella sua forma definitiva il libro dei Salmi a accompagnare Davide nel tempo delle sue peregrinazioni nel deserto, in quanto condannato a morte da Saul e costretto a vivere allo sbando in modo veramente rocambolesco, con tutti gli inconvenienti del caso e anche con tutte le prove che in situazioni di estrema precarietà Davide ha dovuto affrontare. È una tappa decisiva, come ben sappiamo, nel cammino della vita di quel personaggio, che poi svolge un ruolo decisivo nella storia della salvezza. È quel momento della sua vita, un momento che dura peraltro mesi, forse alcuni anni, lascia un'impronta indelebile nell'anima di un personaggio che comunque è un essere umano e che comunque è un peccatore sempre bisognoso di conversione, bisognoso di ottenere perdono, una vicenda quella di Davide che, per come leggiamo nel primo libro di Samuele, costituisce davvero l'occasione determinante per far della sua vita un tempo di discernimento circa la relazione con il mistero profondo di Dio, il vero interlocutore, il vero compagno, la vera presenza con cui Davide impara a misurarsi nel tempo di quella sua solitaria e avventurosa e drammatica più che mai permanenza nelle regioni del deserto, in fuga, braccato, inseguito, tradito. Ed ecco, sappiamo che i salmi che vanno da 52 fino a 70, e avremo a che fare in futuro con i salmi che seguiranno rispetto a quello che già abbiamo letto, 52, quello che leggiamo stasera, 53, avremo modo di constatare come qua e là l'antico redattore di queste pagine ha segnalato anche e proprio nella intestazione il riferimento agli episodi che riguardano il periodo della vita di Davide a cui mi riferivo. Il Salmo 52 che leggevamo la settimana scorsa è uno di questi, tant'è vero che nella intestazione piuttosto ampia, in due versetti, si parla di quello che avviene quando Davide, appena appena condannato a morte, è costretto a fuggire e cerca aiuto là dove nel santuario sono presenti i sacerdoti che celebrano il culto e senza informare naturalmente di quello che gli è successo, e questo metterà duramente alla prova, drasticamente, esporrà proprio gli addetti al culto, il sommo sacerdote e gli altri suoi collaboratori. Vi esporrà niente meno che a una condanna severissima da parte di Saul, che in quel, si convince di avere a che fare con dei collaboratori di Davide, benché disinformati, E dunque una situazione che assume fin dall'inizio della sua avventura una dimensione tragica, con tutte le complesse responsabilità che Davide avverte, per come la sua stessa presenza diventa motivo per scatenare una vendetta feroce da parte di Saul nei confronti di coloro con cui Davide ha a che fare, che sono, come nel caso considerato, del tutto innocenti. Leggevamo il Salmo 52, ma questo richiamo al caso di Davide e all'impronta decisiva che queste vicende a cui adesso mi riferivo e di cui ci parlano le pagine del primo libro di Samuele, l'impronta decisiva nella sua vita, ecco, sono ricapitolate in modo molto semplice ma anche molto efficace dal titolo che, come ricordava la volta scorsa, è attribuito a Davide fin dal versetto 14 del capitolo 18 del primo libro di Samuele, dove si dice che Davide compiva imprese e in questo modo maturava nel discernimento, perché Dio era con lui, e quel maturava nel discernimento è detto con quel participio maschil che noi abbiamo incontrato a più riprese. Beato colui che comprende il debole, ecco, colui che comprende, colui che il Salmo 41, l'ultimo del primo libretto, e quindi i salmi seguenti. Chi è il debole che comprende il debole? Beato colui che comprende il debole, ma è il debole che comprende il debole. Beato il debole che comprende. Beato. E quella debolezza, come ci è stata illustrata poi nei salmi seguenti, con capacità di penetrazione sempre più in profondità nell'animo umano e anche di discernimento circa le contraddizioni dell'animo umano e dunque i fraintendimenti e qualche volta addirittura gli equivoci piuttosto sconcertanti. Ed ecco, siamo arrivati al Salmo 52 che leggevamo venerdì scorso, e ricordate che nell'intestazione ricompare quel participio maschil, come ricompare nella intestazione del nostro Salmo 53. Colui che comprende, nel senso di colui che sta apprendendo in base alle sue esperienze, con un complesso di movimenti interiori, di dinamiche profonde nell'animo, come l'amore di Dio lo accompagni e come l'amore di Dio sia il vero interlocutore della sua vita, come la presenza gratuita del Dio vivente faccia di quella sua drammatica storia di randagio, espulso dal consorzio civile ed esposto a un'esistenza miserabile, faccia di lui una creatura umana che si apre alla vita, che impara a vivere e impara a vivere nella gratuità di quella relazione d'amore che costituisce ormai il riferimento unico e determinante. Tutto il resto è ricapitolato all'interno di questa relazione che totalizza i suoi pensieri, i suoi sentimenti, i suoi desideri, i suoi programmi di vita. Là dove Davide è stato rifiutato e abbandonato, per così dire, da tutti, anche se poi le vicende prendono pieghe diverse nel corso del tempo, ma là dove è stato rifiutato, ecco, la presenza che lo accoglie, che lo riconosce, che lo riempie, che lo fa vivere nella gratuità dell'amore. E questo discernimento è il filo conduttore nella permanenza di Davide in quella condizione di estrema precarietà, e quel participio maschil costantemente ci rimanda proprio a quella condizione di debolezza che è prerogativa di colui che scopre di non avere altro riferimento sicuro, valido, coerente, non avere altro riferimento vitale, se non esattamente la gratuità di quella testimonianza d'amore con cui la presenza del Dio vivente l'accompagna. Ma tutto questo, vedete, in un contesto che sembra estremamente evanescente, estremamente, come dire così, incerto, con tutti i rischi di ambiguità che possono turbare il discernimento in atto nell'animo umano di Davide, di tutti noi, di ciascuno di noi. E chi è così debole da poter finalmente corrispondere a quell'amore, da poter finalmente vivere in una relazione che totalizza tutte le espressioni del suo vissuto nell'affidamento a quella presenza che lo accoglie nella gratuità dell'amore? Ed ecco, nel Salmo 52, noi leggevamo la settimana scorsa, smascherata un'ambiguità, quell'ambiguità in cui vive, per così dire, sguazza un personaggio che è denominato il prepotente, che mentre progetta propositi aggressivi, si fa appello alla misericordia di Dio giorno per giorno come un riferimento che gli sarebbe dovuto, e nel contesto di questa ambiguità si sviluppa poi tutto un processo di chiarimenti che il Salmo 52 ci ha illustrato e su cui adesso non è il caso di ritornare. Intanto ricordate come proprio nel Salmo 52 il giusto che è indifeso sorride mentre il prepotente giocava con le ambiguità della sua coscienza e gli abusi di un linguaggio che gli permetteva, anzi lo autorizzava a fare appello alla misericordia di Dio nel momento in cui progettava le sue operazioni malvagie. Ed ecco, è il giusto sorridente che trova il suo posto nel contesto di quel rivelarsi della bontà di Dio, per cui gli uomini sono amati da Lui, così si concludeva il Salmo 52. Io invece, come olivo verdeggiante, versetto 10, mi abbandono alla fedeltà di Dio, ora per sempre, voglio renderti grazie in eterno per quanto hai operato, spero nel tuo nome, perché è buono. Ecco, ha trovato il suo posto, la sua casa, diceva il Salmo, come leggevamo a suo tempo, ha trovato casa, dimora, il suo posto nel contesto di quel disegno che gli consente di interpretare gli eventi nei quali è coinvolto, dove emerge l'evidenza di una bontà che illumina e invade, per così dire, in modo traboccante lo scenario della sua vicenda personale, perché gli uomini sono amati davanti ai suoi fedeli, concludeva il Salmo, davanti agli Hasedim, gli uomini che sono raggiunti, oggetto, tutti, vedete un'affermazione plurale che ci ha lasciato poi alle prese con ulteriori interrogativi, ma certamente abbiamo ricevuto da quell'antica testimonianza, diciamo pure di Davide, per intenderci, un impulso, un incoraggiamento, una conferma circa la necessità di procedere nel cammino, quale che sia il tempo della prova e quale che sia l'ambiente sfavorevole, in modo tale da non perdere l'occasione, perché sia smascherato quel prepotente in noi e sia educata in noi la giustizia che è pronta a sorridere per come riconosce negli eventi che si inseriscono in un quadro ecumenico delle realtà di questo mondo, l'amore del Signore, l'amore di Dio per le sue creature. Ebbene, vedete, il Salmo 52, ed ecco il nostro Salmo, finalmente, direte voi, certo, e vedete che ancora abbiamo a che fare con una questione che allude a un impegno più che mai urgente per non cedere al rischio di ulteriori ambiguità. Ma vedete che adesso nel nostro Salmo abbiamo a che fare con un segnale che ci invita a concentrare l'attenzione su un dato che è determinante peraltro in tutta questa vicenda, in tutto questo cammino di discernimento, in tutta questa profonda e radicale esperienza di conversione, quale effettiva disponibilità quel rivelarsi della bontà di Dio che è per tutti gli uomini amati da Lui nel nostro cuore umano. L'attenzione si concentra proprio su quel luogo interiore che poi è anche il luogo che strutturalmente determina tutto l'impianto della nostra vita, che è il cuore umano, lì dove sta il problema. E qui abbiamo a che fare con un salmo che peraltro già era presente praticamente, il testo è il medesimo, su qualche variazione si è andate a rintracciare il salmo 14 che leggevamo settimane addietro. Voi scoprite facilmente che i due salmi si ricoprono, sono lo stesso salmo, sì con qualche variazione, ma vedete che gli antichi redattori non avevano scrupoli, potevano anche prendere un testo già usato in un certo momento e riproporlo in un altro momento, in realtà cambia il contesto, e dunque è una meditazione sapienziale che sfocia poi in una supplica purissima. Il cuore umano, ecco, diceva l'orante del Salmo 52, adesso io come olivo verdeggiante nella casa di Dio. Già, ma in quale casa abita? E a sua volta il cuore umano, quale casa può mettere a disposizione perché questo cammino di conversione non sia in nessun modo ridotto a una elaborazione di giudizi, di sentenze, di chiarimenti anche rigorosi, ma in modo tale che il cuore umano nella sua radice più profonda non viene interpellato, non si apre, non diventa esso stesso una casa per il mondo. Dunque, il versetto 2 apre il nostro Salmo e poi seguono due strofe, dal versetto 3 al versetto 5 e poi versetti 6 e 7. Il Salmo è molto breve, ma adesso vediamo di comunque venirne a capo con qualche sottolineatura. Lo stolto pensa: Dio non esiste, sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno fa il bene. Notate che pensa, in ebraico si dice nel suo cuore, è in questione il cuore dello stolto. Lo stolto in realtà in ebraico è il naval. Naval è uno stolto. Naval è un personaggio ripiegato, è un personaggio come dire un po' pesante, un atteggiamento difensivo che poi naturalmente diventa metodologia aggressiva, e il navale è un personaggio infame, degenerato a suo modo, un'esistenza che marcisce. Per quanto il Naval, come altre volte se ne parla nell'Antico Testamento, è un personaggio che può anche manifestare doti di particolare brillantezza o successo. Spesso si tratta anche di personaggi che hanno modo di gestire dei beni materiali piuttosto ingenti, ma è il navale, è un'esistenza avvilita, un'esistenza ripiegata, un'esistenza ammalata. A proposito di questo, vedete che nell'intestazione leggo al maestro del coro su Makalat, maschil di Davide, su Makalat, altra parola strana. Cosa vuol dire? Non è tradotto, vedete, perché la traduzione è sempre approssimativa e aleatoria, ma ci sono due modi fondamentali per tradurre questa espressione, a parte il fatto che qualcuno intende uno strumento musicale, particolare configurazione, ma a parte questo, Makalat è la malattia. In caso di malattia, già, qui abbiamo a che fare con la malattia per eccellenza, è proprio la malattia del cuore umano, è proprio la patologia che inceppa la vocazione alla vita, la sua radice, laddove le relazioni sono contenute all'interno di uno schema interpretativo del proprio rapporto con il mondo circostante che riduce il mondo alla nostra soggettività. Quella malattia è stoltezza, quella malattia è la prerogativa del Naval, è la sua viltà proprio programmatica e istituzionalizzata. È vero che Makalat, come tra l'altro dice un interprete della sezione ebraica di straordinaria importanza, Rashi, nel XII secolo, grande maestro, il quale dice Mekolat, ed ecco allora abbiamo a che fare con il ritmo della danza, il ritmo della danza, già, che possa essere una tarantella, ma anche la tarantella ha a che fare qualche volta con delle forme di patologie che vengono risolte mediante il ricorso ai suoni, alla musica, ai tamburelli battenti, alla danza con i suoi ritmi. Ma ripeto, qui il nostro Salmo, vedete, senza pretendere di adesso dare eccessivo valore al vocabolo che incontriamo nell'intestazione,
ci parla comunque sì di una situazione patologica, ma ci parla di una situazione patologica che è messa in alternativa con una prerogativa della esistenza umana, che è proprio nel caso della danza si apre alla relazione con l'ambiente, si apre alla relazione con lo spazio, si apre a scadenze che vengono misurate dal tempo, che sfugge al controllo della parte del privato. E allora vedete qui il Salmo evidentemente si imposta in maniera che forse è più solenne di quello che potremmo immaginare, tenendo conto di aver a che fare poi soltanto con altri 6 versetti. Ma c'è qualcosa che riguarda il problema alla sua radice. Una danza o uno zoppicamento? Qui abbiamo a che fare con il degenerato, un'esistenza umana degradata, inquinata. Questa espressione si usa anche per dire di cose che marciscono. E dove, vedete, Dio non esiste, non è un'affermazione di carattere metafisico, Dio non c'è, nel senso che è assente, è latitante, è lontano, a Dio non interessa, Dio non c'entra con le cose della vita, le cose del mondo, le cose con cui abbiamo a che fare, ho a che fare. Ed ecco l'assenza di un Dio latitante, colpa sua, se n'è andato, è scomparso, non agisce, non opera, perché nel frattempo è evidente, la miseria del mondo è pervasiva, sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno fa il bene, dunque lo stolto, chiamiamolo pure così, è autorizzato a registrare la corruzione che dilaga nel mondo, che poi, vedete, è il buon motivo per attribuire a se stesso il diritto di affermare la sua presunta libertà con il piacere di fare quello che gli pare piace, quello che vuole. Presunta libertà, perché è in realtà la conferma di come il nostro personaggio è ammalato, è prigioniero, è rinserrato dentro a una condizione di vita che lo sottrae a quel complesso di relazioni con il mondo circostante da cui la vita prenderebbe vigore. Ecco, è una vita che diventa stantia, che ammuffisce, che si degrada. E vedete, se il Naval può fare quello che vuole, è perché Dio stesso se n'è andato, come si è allontanato e non pensa alle cose di questo mondo, vive beatamente nel suo mondo superiore, e sta sbadigliando perché non ha riposato abbastanza, siccome Dio sta là, ecco, colpa sua, io posso fare quello che voglio. Questo fa sì che il Naval si gonfi come un'otra, questa è un'immagine che ritorna in altre occasioni, ma quel gonfiarsi che potrebbe scoppiare, eppure si ritorna in sé, allora diventa come un palloncino sgonfiato. Ecco il Naval, proprio l'immagine che esattamente descrive il personaggio. Ed ecco, dal versetto 3 al versetto 5, la prima strofa dopo quell'esordio, Dio dal cielo si china, dunque non è assente, non è latitante, Dio è piegato, piegato.
piegato. Dio è alla ricerca, ed è vero, Dio dal cielo si china sui figli dell'uomo per vedere se c'è un uomo saggio che cerca Dio. E tutti hanno traviato, non lo trova. Dunque è vero che tutti sono in questo mondo coinvolti in una situazione fallimentare. Allora è vero, allora ha ragione Laval, si guarda attorno e dice: ma siccome il mondo va così, io so come approfittarne a mio vantaggio. Fatto sta però che qui determinante è questo atto di piegarsi, di chinarsi da parte di Dio sui figli dell'uomo, è alla ricerca di qualcuno che lo ricerchi, per vedere se c'è un uomo saggio che cerca Dio, e tutti hanno traviato, tutti sono corrotti, nessuno fa il bene, neppure uno. Non comprendono forse i malfattori che divorano il mio popolo come divorano il pane, non invocano Dio? Già. Ma Dio è alla ricerca, dunque la sentenza qui è molto severa, sembra proprio netta, perentoria, irrimediabile, nessuno, non trova. Ma vedete che determinante qui è il fatto che Dio sia alla ricerca, che Dio in questa meditazione sapienziale si è piegato, avanza, e avanza, vedete, là dove appare questo stato di corruzione. Tutti hanno traviato, tutti sono corrotti. La traduzione è pertinente, la traduzione in greco qui sottolinea un particolare che viene poi ripreso dalla Vulgata in latino, dove leggiamo inutiles facti sunt, sono diventati inutili, una inutilità, una condizione di vita che sembra essere condizionata dalle misure sconcertanti e paradossali dello spreco, una vita sciupata, una vita banalizzata, una vita inutilizzata. E vedete, tutto questo però sotto lo sguardo, all'attenzione, nel contatto con colui che si è piegato, che si è chinato, che avanza, che è dunque direttamente testimone di questa vicenda. Non è quella presenza remota, assente, disinteressata di cui parla lo stolto, tutt'altro. Qui quel neppure uno da qualche parte della Chiesa viene inteso come eccetto uno, ma il testo dice proprio così, neppure uno in questo caso. Bisogna proprio prendere atto di come abbiamo a che fare con uno scenario che è universalmente partecipe di un medesimo fallimento. E il fallimento, vedete, viene individuato proprio alla radice del cuore umano. È soltanto un disastro che, senza bisogno di particolari conferme, viene registrato negli eventi, nei fatti, anche nelle manifestazioni più macroscopiche della corruzione umana, ma alla radice del cuore. E vedete che qui il versetto 5, che chiude la strofa, dice: non comprendono. Ecco, ci risiamo, vedete, quel verbo comprendere che non ha a che fare con l'uso del raziocinio, tutto questo è molto secondario, o l'elaborazione di concetti, o l'attività degli intellettuali, ma quel,
quella partecipazione interiore, quella capacità di accoglienza nell'animo, quel coinvolgimento affettivo che nel linguaggio biblico è espressione primaria di una corrispondenza alla vocazione alla vita, per comprendere, per corrispondere, per aderire in maniera totalizzante al dono di una vocazione alla vita, al dono ricevuto. E dunque, vedete, qui il versetto 5 dice: non comprendono forse i malfattori, coloro che operano l'iniquità, non comprendono che divorano il mio popolo. Non comprendono, vedete, sono degli ignoranti, sì, non nel senso immediato del termine, ma nel senso cui accennavo e di cui siamo perfettamente consapevoli. È un'ignoranza violenta, invadente, è un'ignoranza che si ritiene autorizzata proprio perché il cuore è chiuso, vedete, non c'è quello spiraglio che conferisce al cuore umano la capacità di accogliere, di contenere, di condividere, di relazionarsi nella gratuità. E allora divorano il mio popolo come divorano il pane e non invocano Dio, non gridano, dice il testo alla lettera, non gridano, ma come se non avessero voce per gridare, perché non hanno neanche fiato per respirare, non respirano, sono asfittici, sono ansimanti, e d'altra parte, vedete, agiscono anche in maniera piuttosto audace e intransigente: divorano il mio popolo. È interessante comunque questa espressione, anch'essa allude al fatto che il Signore è presente e ha un suo particolare obiettivo, che qui intravediamo senza alcuna difficoltà attraverso un'espressione che rimanda al linguaggio dell'alleanza: io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo. Dunque l'alleanza con quel popolo, sì, ma come indicazione programmatica rispetto a quello che è l'orientamento, a quello che è lo svolgimento della storia universale, la storia nel corso della quale il Signore si presenta e opera come interlocutore che vuole instaurare una relazione di vita, alleanza, una comunione nella gratuità dell'amore, che è la sua intenzione originaria, il mio popolo. Dunque è proprio vero che qui è la storia umana che si svolge in maniera contraddittoria rispetto all'iniziativa originaria del Dio vivente. Ma questo non è una sorpresa. Quel che il Salmo invece vuole in tutti i modi rimarcare è il fatto che il Dio vivente si è piegato, che il Dio vivente non è spettatore a distanza, non è osservatore dall'alto della sua posizione di indenne trascendenza in maniera tale, semmai, da emettere un giudizio di condanna, se è il caso, un giudizio di rifiuto, se i dati sono questi. Ma si è chinato, ecco. Tra l'altro qui vedete che a proposito di questo coloro che divorano il mio popolo, questa è un'espressione che nel libro di Isaia capitolo 9 versetto 11 viene
attribuita ai cattivi pastori. Non c'è un pastore. Isaia capitolo 9 versetto 11, cattivi pastori, coloro che divorano il mio popolo. Il Naval citato al singolare all'inizio del nostro Salmo adesso è diventato un'organizzazione che sembra dominare la scena pubblica della storia universale, ma lui si è chinato alla ricerca e questa sua ricerca è instancabile. È inarrestabile, non si arrende. Tant'è vero, vedete, che adesso, in un contesto di malattia e in un contesto anche di disordine, come quando si perde il ritmo di una coreografia danzante, la strofa seguente dice, dal versetto 6 al versetto 7, e vedete subito il Salmo giunge a una conclusione, hanno tremato di spavento, già, vedete che quel modo di presentarsi di Dio viene registrato adesso attraverso il tremore della paura sperimentata da coloro che sono stati descritti come abituati a vantarsi di essere protagonisti, di dominare la scena, di divorare, eppure già ci è stato detto, non hanno nemmeno il fiato per gridare, non hanno più voce, sono sfiatati, sono spenti, sono rintanati in un luogo nel quale possono soltanto registrare la propria inutilità. Ebbene, hanno tremato di spavento. Vedete che questa paura di cui parla il Salmo è una paura provvidenziale, è una paura che rientra dentro a quella altra maniera di interpretare le cose, altra rispetto a come pensa, dice nel suo cuore, agisce lo stolto. Come funziona il cuore dello stolto, il cuore umano, Ebbene, c'è un'alternativa. E rispetto a questa alternativa, lo stolto diviene tremebondo, si rattrapisce, si rinserra in un tentativo di autodifesa per come l'angoscia gli toglie possibilità di riconoscere motivi di garanzia attorno a sé, ed ecco, hanno tremato, ma là dove non c'era da temere. Dunque una paura a vuoto, una paura evanescente, inconcludente, e d'altra parte è proprio così che il Signore avanza, ed è proprio questa percezione di una stretta che lì per lì viene registrata come un'aggressione, come un motivo di sgomento, come un motivo di confusione irreparabile, ma non c'era da temere, perché, prosegue qui la mia traduzione, devo correggere qualche parola, perché Dio ha disperso le ossa qui dice degli aggressori, non so come dirà da voi, non mi ricordo.
Uguale.
Degli aggressori.
Le ossa dei tuoi aggressori, bisogna aggiungere dei tuoi aggressori, perché vedete qui man mano emerge la messa a fuoco di quella presenza a cui lui, il Dio vivente, si rivolge come a un tu. È lui che si prende la briga di disperdere le ossa dei tuoi aggressori. I tuoi aggressori sono anche degli assedianti. Bene, quella situazione nella quale tu sei stritolato e di cui non sapresti mai liberarti. Non sapresti mai sottrarti, non sapresti mai guarire. Sei ammalato, siamo ammalati di una malattia rispetto alla quale noi non abbiamo medicine che ci possano offrire rimedi efficaci. Sono i tuoi assedianti, ma lui, Dio, ha disperso le ossa dei tuoi aggressori. E qui di seguito la mia Bibbia dice: sono confusi perché Dio li ha respinti. Siccome Dio li ha respinti, non sono confusi, ma qui ancora una volta importante è la seconda persona singolare. Tu li hai scherniti, vedete, tu sei diventato spettatore di una vergogna, questo verbo qui sono confusi, ha a che fare con la vergogna, dove il tu che adesso emerge, il tu è quel popolo, il tu adesso veniamo a sapere è una città che si chiama Sion, ossia Gerusalemme, il tu è la nostra realtà di esseri umani, la nostra umanità, ma è l'umanità intera ed è ciascuno di noi. Questo tu emerge come spettatore di una vergogna, perché vedete, qui non c'è guarigione del cuore umano, né ci sarà mai guarigione del cuore umano se non è attraversato questo filtro che esplicita in maniera proprio inequivocabile la vergogna di quel modo d'essere che peraltro assume comunemente le caratteristiche di una regola generale, la stoltezza di cui ci parlava il Salmo fin dall'inizio. E con questo filtraggio del cuore, vedete, ha a che fare anche il buon Davide nella sua peregrinazione nel deserto, di luogo in luogo, di tappa in tappa, man mano che si chiarisce il contesto del discernimento. Il Salmo 52 già a questo riguardo sarà molto istruttivo, ma adesso la questione è impostata in maniera tale da piantare la punta del discernimento proprio nell'intimo più nascosto e più decisivo che mai di ogni cuore umano. E vedete, resti tu, c'è un tu che rimane nel contesto in cui qui il tremore generale sembra provocare un terremoto tale per cui tutti barcollano e nessuno resta più in piedi. Ed ecco, tu spettatore di questa vergogna, e di questa vergogna che è loro, è tua, di questa vergogna, e tu spettatore di questa vergogna. E adesso espressamente, come già vi segnalavo, viene interpellata la città, ma la città è poi un popolo, la città è poi un popolo nel costruire una storia, e tutto lascia intendere che questo sia uno di quei periodi lunghissimi, peraltro, nella storia di quella città in cui essa è ridotta a un ammasso di macerie. Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? Israele disperso, Israele sbandato, Israele in esilio, Israele assediato. Ebbene, dalle rovine di Gerusalemme è rivolto a te un messaggio di salvezza.
una liberazione da quella condizione di esilio, esilio rispetto alla vita, quella malattia di te che non sei in grado di vivere se non fosse vero che Dio si è chinato. E allora chi manderà da Sion la salvezza di Israele se non, qui così bisogna precisare la traduzione, Dio che farà tornare i deportati del suo popolo. Era il mio popolo nel versetto 5, il suo popolo adesso in terza persona, esulterà Giacobbe e gioirà Israele. Ecco, è lui che ti guarisce, e ti guarisce perché ti libera dall'assedio, ma ti libera dall'assedio perché scardina quella struttura inceppata che fa del tuo cuore umano la tua stessa prigione e fa della tua vita il tuo progressivo imputridire, stoltissima avventura nella inutilità più squallida. Ed eccoti, ti rendi conto della loro vergogna e della tua, perché Dio li ha respinti. E Dio li ha respinti perché, vedete, quella sua venuta, quella sua discesa, quel suo modo di chinarsi, guarda caso, è attivo proprio là dove Gerusalemme è una realtà dove si sono accumulate tante macerie. Ebbene, è proprio a partire da quelle macerie che ti viene rivolto un messaggio di salvezza, ossia un messaggio di liberazione, un messaggio di guarigione dalla malattia, e così il cuore umano si aprirà in un respiro di gioia. Qui vedete, il Salmo si chiude sorprendentemente con l'invito a una grande festa. Esulterà Giacobbe e gioirà Israele, si aprirà il cuore umano in un respiro di gioia, come spazio di vita, spazio di accoglienza, spazio di corrispondenza a quell'opera di Dio che è inesauribilmente fedele in una ricerca di alleanza, di comunione, di appartenenza vicendevole nella vita. E vedete questo passaggio attraverso la messa in evidenza, proprio questo filtraggio di quello che è l'intimo del cuore umano, che dà risalto all'inquinamento più pericoloso e più patologico che mai. E d'altra parte, questo modo di procedere di Dio, che non si è arroccato nella sua lontananza, non lascia spazio allo stolto perché nel suo cuore si renda protagonista delle imprese più infami, ma si è preso lui la briga di penetrare nell'abisso, nel pozzo, nell'inferno del cuore umano, perché il vero inferno, il vero luogo immondo, l'abisso dell'inquinamento più invadente e corrosivo, sta nel cuore umano, ed è il Dio vivente che si è preso la briga di chinarsi, di penetrare. È uno sconquasso, uno sconvolgimento, un terremoto, ed ecco, è proprio così che il viaggio della vita viene man mano componendosi come il cammino della liberazione, per imparare a vivere e per imparare ad amare. Allora lasciamo da parte il nostro salmo e invece
brano evangelico di questa domenica, il Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 10, il Salmo assume un'intonazione che lì per lì sembra veramente molto drastica, forse qualcuno potrebbe pensare eccessivamente severa, intransigente. Ecco, dovremmo riparlarne tutti, ciascuno a suo modo, per come le vicende della vita offrono riscontri in modo personale, in modo comunitario, in modo sociale, forse anche in una dimensione come offrono le vicende della vita riscontri a questa denuncia così serrata della stoltezza, della malattia, dell'inutilità, dello spreco. E tutto questo proprio perché Dio si è chinato e continua a chinarsi. Tutta la storia della salvezza ce ne dà riscontro fino alla presenza umana di quel povero figlio che si è tuffato nell'abisso del nostro inferno. Ed ecco, grande festa si prepara, dice il Salmo, e noi grande festa stiamo celebrando. Abbiamo a che fare con un pastore, ecco il pastore, non solo. Vedete, qui, capitolo 10, all'interno di una sezione della catechesi dell'Evangelista Giovanni che sono abituato a denominare sezione delle opere, va dal capitolo 5 al capitolo 10, c'è la sezione dei segni da prima fino al capitolo 4, la sezione delle opere da 5 a 10, e qui adesso è in corso la festa delle capanne. Dall'inizio del capitolo 7 Gesù ancora a Gerusalemme in occasione della festa delle capanne, e così sarà fino al versetto 21 del capitolo 10. Poi col versetto 12 del capitolo 10 ricorreva in quei giorni la festa della dedicazione, quindi c'è un salto di mesi, festa della dedicazione. Dunque da 7.1 fino a 10.21 il nostro brano sta in continuità, siamo inizio del capitolo 10, in continuità con l'episodio del cieco nato, leggevamo nella quarta domenica di Quaresima, capitolo 9. L'episodio del cieco nato, vedete, la continuità è confermata dal fatto che tra il capitolo 9 e ultimo versetto, il capitolo 10, primo versetto, non c'è soluzione di continuità. Siamo direttamente connessi con quell'episodio. E per di più, se voi arrivate al versetto 21 del nostro capitolo 10, altri dicevano: queste parole non sono di un indemoniato, può forse un demonio aprire gli occhi ai ciechi? Vedete che ancora nel versetto 21 del capitolo 10 si parla di quello che è avvenuto nel capitolo 9. Dunque siamo in continuità. E tutta questa vicenda ha preso luce dallo sguardo di Gesù, capitolo 9. Passando vide un uomo cieco dalla nascita, e i discepoli lo interrogano. Lo sguardo di Gesù. Mentre Gesù sta uscendo dal Tempio, immediatamente prima, finito il capitolo 8, e perché è aggredito, perché volevano mettergli le mani addosso, pietre per lapidarlo. Gesù si nascose e uscì dal Tempio, e Gesù guarda. E vedete, lo sguardo di Gesù adesso si concentra su quel cieco che sta lì a chiedere l'elemosina, ma lo sguardo di Gesù è su una scena che ha assunto nei suoi confronti niente meno che la aggressività tragica di un tentativo di lapidazione. Ebbene, lo sguardo di Gesù che esce dal Tempio, e c'è di mezzo la condizione umana, la nostra condizione umana, e che se voi
arrivate all'ultimo versetto del capitolo 9, quello che precede immediatamente il nostro testo, versetto 41, è una condizione di cecità la quale pretende di vedere. Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Dunque una cecità che pretende di vedere. La nostra condizione umana è un'infamia, è una stoltezza, direbbe l'antico orante del Salmo 53. In realtà, vedete, gli uomini vedono, certamente noi vediamo, ma gli uomini non vedono la luce. Vedono, ma non vedono la luce, non vedono il mondo creato per la vita, così come fin dal prologo del Vangelo secondo Giovanni, Dio era la vita ed è la luce degli uomini, e tutta la creazione all'interno della luce che è creata, tutta la realtà che esiste per gli uomini e gli uomini inseriti nel creato perché chiamati alla vita. Vedere la luce, vedere il mondo creato per la vita, in tutte le sue componenti, in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue dimensioni, di spazio, di tempo. Il mondo creato per la vita, vedere la luce. Perciò Gesù, vedete, ha costretto quel tale, forse ricordate, quarta domenica di Quaresima, ha costretto quel tale a rendersi conto di essere cieco. Gli ha imbrattato il volto con il fango, dice: vai a lavarti. Già, ti devi rendere conto che sei cieco. Già, ma vedete, questa era anche lo snodo che abbiamo rintracciato nei pochi versetti del Salmo 53. Renditi conto della tua vergogna, renditi conto di come sei inquinato, di come sei corrotto, renditi conto e renditi conto che sei sporco, vai a lavarti. E c'è una situazione paradossale. Quello va e ci vede. E allora ecco, e Gesù intanto ha definito la sua missione parlando con i suoi discepoli come la luce che viene ed è nel mondo, così dal versetto 5 del capitolo 9, qui nel versetto 39, sempre del capitolo 9, Gesù allora disse: io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Ecco quello che poi ribadisce immediatamente dopo, tant'è vero che poi i farisei protestano, e alcuni dei farisei dicono: come, ciechi anche noi? Sì, no, se foste ciechi è quel che segue. Allora vedete, nel frattempo, come ricordate, quel tale, il cieco nato, che adesso ci vede perché gli occhi si sono aperti, il cieco nato è stato espulso, versetto 34, c'è di mezzo anche la mancata osservanza del sabato. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi? E lo cacciarono fuori. Versetto 35, Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Ecco, quel tale è espulso, è smarrito, è disperso. Tra l'altro, vedete, non sa neanche chi sia Gesù, perché era cieco, non ha mica visto Gesù. E adesso è tornato, ha avuto modo per dialogare, conversare, disputare con tutti quelli che hanno messo in dubbio il fatto che gli si fossero aperti gli occhi, ed ecco è in questa condizione di essere umano che è privato di relazioni vitali. Il mondo è cattivo con lui, minacciato da una ipotesi che sembra peraltro prossima e quasi inevitabile, di ripiegamento dentro a una condizione miserabile depressione, guarda un po', espulso. Ed ecco che Gesù va a cercarlo, vedete? Gesù seppe, versetto 35, che l'avevano cacciato fuori. e incontratolo, però è participio auristo del verbo evrischim, cioè cercare, avendolo cercato, dunque non soltanto lo incontra, ma lo ha cercato, è andato a cercarlo e lo trova. E Gesù è proprio lui, e gli parla della sua missione in questi versetti, e in questo modo aiuta lui, aiuta noi a prendere coscienza della strada della vita. Qual è la strada della vita che si apre per tutti dal momento che lui è il figlio dell'uomo? E tu dice, credi nel figlio dell'uomo, dice, ma chi è? Tu l'hai visto, adesso vedi, ecco, tu vedi, aperti gli occhi, colui che parla con te è proprio lui. Io credo, Signore, prostro innanzi, dunque il figlio dell'uomo, colui che è disceso e risale, colui che è il protagonista della missione. Gesù ne parla attribuendo a se stesso questo titolo e intendendo proprio tutto il percorso della sua venuta e della sua, e del suo passaggio attraverso le misure e le dinamiche e tutte le straccianti contraddizioni della nostra condizione umana. Ecco, e allora il figlio dell'uomo, e allora noi così insieme con l'ex cieco nato stiamo imparando a vedere tutto nella luce della sua discesa e risalita, tutto nella sua luce, tutto nella luce di questo suo percorso, di questo suo passaggio, di questo suo attraversamento, di questa operazione sua che nel Salmo 53 preannunciava come l'atto di chinarsi, ma adesso vedete il gesto che aveva compiuto con il cieco imbrattandogli con il fango il volto, è in questo modo che emerge tutto l'inquinamento che è depositato, è scassato il cuore umano, è scardinato, la penetrazione nel fondo dell'abisso determina questa emersione di tutto il deposito che si è accumulato. E tutto questo comporta un fenomeno di sgradevolissimo disagio. Tutto questo è un cammino di liberazione, è un cammino pastorale, è il cammino pastorale di cui parla Gesù adesso, vedete. Qui Gesù ha registrato quella resistenza, vedete, da parte di coloro che dicono, ma noi non siamo ciechi, certo, e quella resistenza conferma a modo suo quanto sia profonda la malattia del cuore umano, ed è Gesù che ancora l'affronta, vedete, non si tira indietro, non rinuncia all'impresa, altro. Sono venuto per questo, dice e ribadisce, è il figlio dell'uomo, e Gesù prosegue nel suo modo di rivelarsi. Si tratta di una similitudine enigmatica, come dice poi il versetto 6, questa similitudine, capitolo 10 naturalmente, questa similitudine, che in questo caso non è il termine parabolì, la parabola, ma è parimia, è una similitudine enigmatica. Questa similitudine, disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro, vedete? Una similitudine fatta apposta per coloro che non comprendono. Che non comprendono. Quel che leggiamo in questi versetti. Coloro che non comprendono. E vedete che dopo questi versetti ci sono due ingrandimenti di richiami che sono interni alla similitudine. Il primo ingrandimento riguarda la porta, fino al versetto 10. Poi è il nostro Vangelo di domenica prossima, e il secondo ingrandimento è il pastore, dal versetto 11 al versetto 18. Vedete, ritorniamo all'inizio di questo capitolo, in continuità peraltro con quel che richiamavo poco fa nel capitolo 9, coloro che
sono convinti di vedere, invece sono ciechi. E qui, versetto 1, in verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale per un'altra parte, è un ladro, un brigante. E poi quel che segue. Bisogna rendersi conto di quel che significa questo recinto. Vedete, avlé, dice il testo in greco, c'è l'allusione a un ambiente circoscritto, contenuto, rigorosamente limitato, qualcosa che ha a che fare con un assedio. Beh, Salmo 53 in questo riguardo già ci ha fornito un'immagine eloquente, uno stato di prigionia, una forma di deportazione, di esilio, disperso il popolo, buttato chissà dove, ma come peraltro l'ex cieco nato è stato espulso. Si tratta dunque di un recinto, e in realtà il termine avlì allude a una condizione di vita sotto il cielo, sotto la volta, sì, ma nel mondo. Che poi ci sia un tetto più o meno impermeabile, questo in qualche modo un accessorio, ma comunque è nel mondo, ma alle prese con un orizzonte chiuso, questo è il dato, orizzonte chiuso, recinto, le pecore sono nel recinto, chiuso, e infatti c'è di mezzo una porta che noi mettiamoci pure nei panni delle pecore, perché questa è la identità che ci compete senza alcun dubbio, e dunque noi non siamo in grado di aprire, perché siamo prigionieri di noi stessi e dei nostri tentativi di soluzione, già, visto che il mondo è cattivo, ma era la posizione nella quale abbiamo incontrato quello stolto che pensava nel suo cuore, a modo suo, nel Salmo 53. Visto che il mondo è cattivo, ecco, il cuore è chiuso, il cuore è avvitato su se stesso, il cuore è avvinghiato a se stesso, il cuore è prigioniero di se stesso, già è malato nel senso che la vocazione alla vita e ci è stata donata per altri motivi e con altre prospettive. Ed ecco, qui vedete c'è di mezzo una porta. Sapete che il termine sira, porta, compare, ricordate, ne parlavamo non molto tempo fa, nel capitolo 20 del nostro Vangelo secondo Giovanni, quando nella sera di quel giorno, che è il primo dopo la settimana, versetto 19, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro, pace a voi, e mostra le piaghe. Ricordate? Certo. Ebbene, una porta chiusa. Più avanti, nel versetto 26, 8 giorni dopo, ancora, erano di nuovo, non in casa, erano dentro, dice il testo, dentro, cosa vorranno dire? Adesso ne parliamo. E c'era con loro anche Tommaso, venne Gesù a porte chiuse, si fermò. Vedete, la porta che è chiusa qui ha a che fare con la paura dei discepoli, che pure peraltro hanno già ricevuto l'annuncio da parte di Maria di Magdala circa quello che è stato il suo incontro con il Signore vivente, ma paura, porte chiuse, ma la paura, vedete, che viene da fuori, in questo caso sì, mentre nel versetto 26, che ci parla di come 8 giorni dopo è presente anche Tommaso, vi dicevo che qui i discepoli erano di nuovo in casa, sì, è comprensibile, di nuovo in casa, però il nostro Evangelio ci tiene a usare un avverbio di luogo che dice dentro. E qui, vedete, c'è non solo la paura per quello che avviene fuori, ma c'è anche la paura per quello che siamo dentro, paura, e paura di noi stessi, e paura per la sfiducia tra di noi, la paura dentro, la paura di fuori, la paura dentro. E porte chiuse, qui vedete la porta del recinto è chiusa. Ci sono delle soluzioni alternative rispetto alla porta, perché comunque c'è una porta, e infatti qui veniamo a sapere c'è chi sale e entra per quella porta, ma ci sono soluzioni alternative che Gesù qui ha identificato mediante due figure di riferimento. Chi non entra per quella porta è un ladro, un brigante, dove quella porta, vedete, implica l'apertura del cuore umano, un'espressione che può sembrare un po' come dire generica, ma nel nostro caso diventa invece molto precisa, coerente e decisiva, l'apertura della porta. Ma ci sono alternative, altri tentativi di raggiungere le pecore che sono nel recinto, perché comunque le pecore sono nel recinto, comunque le pecore sono intrappolate dentro a quell'orizzonte chiuso, che è una chiusura radicale, interiore, infernale del cuore umano. E allora il ladro, il brigante, sapete che l'unica altra volta che si parla di questo Kleptis, ladro, nel Vangelo secondo Giovanni è nel capitolo 12 versetto 6, ed è in questione Giuda, 12:6, Giuda che pretende di evitare uno spreco, perché a Betania, nella casa di Lazzaro, Maria sorella di Lazzaro ha versato l'unguento sui piedi di Gesù in misura così abbondante, dunque uno spreco. Ma in realtà Giuda è un ladro, e che sia un ladro, vedete, non ha a che fare semplicemente con l'indebita appropriazione di beni materiali, ma nel contesto in cui adesso stiamo leggendo che il ladro vuole seguire un'altra strada per raggiungere le pecore, che non è il passaggio attraverso la porta, pretende di evitare quello spreco che sembrerebbe così spropositato, ma in realtà vuole confermare le pecore in una vita che è senza gratuità, una vita senza amore. È il caso del povero Giuda, fin da quella occasione nella casa di Betania, la casa che è tutta pervasa dal profumo esalato, da quell'unguento abbondantissimo. E dunque la gratuità della vita e la gratuità dell'amore. È un ladro. La ricerca di soluzione al caso delle pecore nel loro recinto. Ma c'è un secondo tentativo di soluzione, che è quello del brigante. Vedete che questo termine, gli stessi, nel Vangelo secondo me è usato solo un'altra volta, e ricordate senz'altro l'episodio di Barabba, capitolo 18, versetto 40, Barabba che verrà liberato. Ma vedete, viene liberato Barabba come un colpo di fortuna. Già, poi nessuno di noi sa come è andata a finire la storia di Barabba, ma un colpo di fortuna, sì, è vero, ci sono Evangeli apocrifi che parlano di queste cose. Fatto sta che quello che noi percepiamo in base alla semplice notizia che leggiamo nel capitolo 18, versetto 40, che la liberazione di quel brigante avviene senza conversione del cuore, avviene senza liberazione dal recinto, per quanto possiamo intravedere, ma ripeto, senza pronunciare sentenze di giudizio sul personaggio. Ma non è così che si entra nel recinto. Bisogna aprire la porta. Ed ecco, vedete, colui che viene, e che viene per aprire la porta, è proprio il testo che abbiamo sotto gli occhi. Dice il versetto 2: chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore, e il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Colui che sale, entra per la porta, ecco, questa apertura ha comunque direttamente a che fare con quello che è certamente avvenuto al cieco nel capitolo 9. Tra l'altro il verbo aprire nel caso del capitolo 9 è usato, non so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, almeno 7 volte per parlare degli occhi, l'apertura degli occhi. E qui è l'apertura del recinto, la porta. Quello che è avvenuto al cieco. D'altronde, vedete, questo verbo è usato nel Vangelo secondo Giovanni fin dal capitolo primo, in un versetto che assume un valore davvero programmatico. Se voi per un momento solo ritornate sfogliando le pagine a ritroso al capitolo primo, vedete alla fine del capitolo Gesù sta dialogando con un discepolo che si chiama Natanaele, e versetto 51 Gesù gli dice: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Qui un richiamo all'episodio di Giacobbe che sogna nel capitolo 28 del Genesi, gli angeli che salgono e che scendono lungo la scala che congiunge la terra con il cielo. Ma qui vedete il cielo aperto, è l'uso di questo verbo che molto interessante, l'apertura degli occhi, l'apertura del cieco, l'apertura del recinto. Le pecore visitate nel recinto, raggiunte nel recinto da colui, vedete, che è in grado di compiere quella operazione che ha come suo riscontro programmatico l'apertura del cielo che si spalanca sul figlio dell'uomo, come l'orizzonte si apre, l'orizzonte che definisce e contiene tutto ciò che esiste nel creato e che è relativo alla iniziativa sempre fedele del creatore. Il cielo che si apre sul figlio dell'uomo, dove la missione del figlio dell'uomo che discende e risale, vedete, è mirata ad aprire la porta del recinto, la porta del cuore, ed è allo stesso tempo spalancamento del cielo come rivelazione del di quel intimo segreto, di quella eterna volontà d'amore che tutto contiene, tutto ciò che esiste, tutto ciò che è creato, tutto ciò che avviene nella storia dell'umanità. E dunque qui ritorniamo al nostro testo. Le pecore ascoltano la sua voce. Vedete, il pastore delle pecore che batte alla porta del cuore umano più esattamente la sua venuta, che è un ingresso, che è una salita, è annunciata dalla sua voce, la voce. Le pecore conoscono la sua voce, un estraneo non lo seguiranno, l'estraneo è quella Lotrios di cui già parlavamo, che sia un ladro, che sia un brigante, ma conoscono la voce. Dunque, la sua venuta è annunciata da quella voce che ha il timbro, vedete, se ne parla in altri momenti, solo due, tre richiami, e possiamo anche noi attivare il nostro udito, perché quella voce non risuoni senza eco nel cuore nostro. Nel caso di una voce, se ne parla nel capitolo 3, versetto 29, di quella voce che è ascoltata dall'amico dello sposo. L'amico dello sposo ascolta la voce gioiosa dello sposo, che ha la sposa, e dunque Giovanni Battista in quel caso, che si esprime in questi termini. Allora quella voce porta in sé una vibrazione festosa, la gioia dello sposo, e ascoltare quella voce è espressione suprema, manifestazione per eccellenza di tutta la missione profetica affidata a Giovanni Battista. In un secondo momento, vedete che nel capitolo 5 questa voce porta con sé la definizione della nostra condizione mortale. Non è un'altra voce, è sempre quella voce, la voce gioiosa dello sposo, come nel capitolo 3. Nel capitolo 5, versetto 25, qui di nuovo Gesù a Gerusalemme, e anche qui un lungo discorso, un contesto polemico. Versetto 25, vi stavo dicendo,
capitolo.
Ecco qua: in verità vi dico, è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Più avanti, nel versetto 28, non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Dunque è quella voce, è quella voce che è in grado di scandagliare la nostra condizione mortale fino a raggiungerci nel luogo del definitivo riposo, dell'estrema corruzione, il fondo del sepolcro. Voce. E d'altra parte, vedete, è proprio questa voce, fonè in greco, che viene gridata nel capitolo 11, che segue il nostro capitolo 10, ma conosciamo benissimo l'episodio, ne parlavamo subito prima di Pasqua. Capitolo 11, versetto 43. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Ed ecco Lazzaro che ascolta la voce. Dunque ascoltare quella voce è come rinascere a vita nuova. E non per niente le pecore sono raggiunte da quella voce nel recinto. Non c'è cuore umano che sia impenetrabile da parte di quella voce. Quella voce è in grado di attraversare tutte le distanze, superare tutti gli ostacoli, scandagliare tutti gli inferni, penetrare in tutti gli abissi, dissolvere tutte i depositi inquinati, naturalmente passando attraverso la porta, passando attraverso la liberazione del cuore umano. Certo, e ci siamo. Ecco qui, vedete, il pastore che si insedia proprio là dove il nostro cuore umano sarebbe per noi la nostra stessa prigione, una prigione inevadibile da parte nostra. Non c'è altra libertà se non quella che il pastore conferisce alle sue pecore. Vedete che qui, versetto 7, io sono la porta delle pecore, dice Gesù, gli altri sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. E allora il versetto 9, sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Dove vedete entrare e uscire sono verbi che, come capita anche in altre espressioni analoghe a questa, nella loro duplicità alludono alla condizione di libertà, e entrano ed escono. Dunque la libertà conferita dal pastore è conferita dal pastore alle pecore che sono sue, perché lui è la porta, perché si è chinato, diceva il Salmo 53, perché ha fatto della nostra incomprensione umana lo strumento rivelativo ed efficace per legarci a sé. Ecco l'agnello divenuto pastore, e così ci conduce nel cammino della vita, che è il cammino della libertà, il cammino della libertà, il cammino della libertà vera, laddove il cuore non è più protagonista della propria progettualità, che è soltanto in grado di produrre il massimo dell'inquinamento che perverte il mondo. È l'agnello immolato che è divenuto pastore, ma già lo annunciava l'antico profeta Isaia nel capitolo 53, il quarto canto del servo, lo ripete Giovanni nell'Apocalisse, l'agnello divenuto pastore che conduce le pecore alle sorgenti dell'acqua della vita. L'agnello divenuto pastore e le pecore lo seguono dovunque va, capitolo 14 dell'Apocalisse, e noi festeggiamo in lui il nostro liberatore, e così seguiremo l'agnello dovunque va. È davvero la festa che si illuminava nel Salmo 53, in quell'ultima battuta. Dalle macerie di Gerusalemme proviene un segnale, un messaggio, un richiamo. È Dio che farà tornare i deportati del suo popolo, esulterà Giacobbe e gioirà Israele, certo. Il pastore si è insediato laddove la porta del recinto. Fa di lui il Signore del cuore umano. Basta. Allora, rileggiamo insieme il Salmo 53.